Un saluto a tutti da Jack Leone e Max di Elisir Podcast. Bentornati alla rubrica Signor Presidente. È una rubrica interessante perché appunto analizza la storia dei presidenti del Consiglio della storia italiana. Andiamo a analizzare i personaggi illustri e siamo ancora al Regno d'Italia. L'ultima volta abbiamo assistito all'ascesa politica di Agostino De Pretis fino alla sua fine nel 1887, quindi il periodo dal 1876 al 1887, il momento, i primi due governi di Crispi e poi Antonio Starabba di Rudinì con la destra storica, prima di tornare ancora alla sinistra storica oggi, dove appunto analizzeremo ancora finalmente il personaggio di Giolitti, un personaggio non controverso ma soprattutto rispettato, ancora oggi considerato uno dei più grandi statisti della storia. Ed eccolo qua, Giovanni Giolitti. Andiamo a vedere chi è stato Giovanni Giolitti e soprattutto quale ruolo ha avuto. Quale ruolo ha avuto? Allora, Giovanni Giolitti, nato a Mondovì il 27 ottobre del 1842, morto a Cavour il 17 luglio del 1928, quindi insomma quasi 100 anni, è stato un politico italiano, 5 volte presidente del Consiglio dei Ministri, il secondo più longevo della storia italiana dopo Benito Mussolini. Fu un importante esponente prima della sinistra storica e poi dell'Unione Liberale, considerato uno dei politici più importanti e potenti della storia italiana per la sua posizione lungamente dominante nella politica nazionale. Giolitti fu accusato da molti dei suoi critici di essere un uomo di governo autoritario e un dittatore parlamentare. Era estremamente importante, sicuramente una delle figure maggiori. Era un maestro nell'arte politica del trasformismo. Cos'è il trasformismo? Attenzione adesso, Il metodo per creare una coalizione di governo flessibile e centrista che isolasse l'estrema sinistra e l'estrema destra nella politica italiana dopo l'unificazione. In pratica, con il trasformismo sono riusciti a evitare che le correnti più estreme arrivassero al potere. Intanto salutiamo Cla, il nostro collega e co-gestore di Elisir. Allora, la cosa bella è che appunto l'età giolittiana è considerata quella dove c'era Giolitti a comandare. Vediamo i ruoli che ha ricoperto, vediamo appunto, ecco qua, no, beh, diverse volte presidente. È stato un ministro dell'interno in precedenza, ministro dell'interno, insomma, quindi ha avuto un sacco di importanza. E poi purtroppo andrà in declino, dando spazio, lasciando spazio a Mussolini, ma ne parleremo più avanti. Ne parleremo più avanti. Vediamo il governo Giolitti 1 dal 15 maggio 1892 al 15 dicembre 1893. Sembrava una cosa temporanea, che fosse un personaggio secondario della storia, perché è un anno, 7 mesi, 579 giorni. E si dimise in seguito allo scandalo della Banca Romana. Sempre problemi con le economici. Se notate, la maggior parte delle crisi erano dovute a questioni economiche. E vediamo appunto ai ministeri, se c'è qualche personaggio illustre. Vabbè, c'è sempre il ministro della guerra, Luigi Pellò. Luigi Pellò, famosissimo ministro. Poi vediamo, ecco qua, niente, non ci sono grandi note, ma andiamo a vedere cosa è successo di preciso. È successo di preciso con quello scandalo che c'è stato. Ecco qua, praticamente scandalo bancario. Allora, è uno scandalo dovuto alla prassi consolidata fra politica e mondo della finanza, fatta di relazioni di mutuo interesse trasversali rispetto agli schieramenti politici. Inviso ai grandi industriali e proprietari terrieri per il suo rifiuto di reprimere con la forza le proteste che attraversavano estesamente il paese, cioè i fasci siciliani, e per le voci di una possibile introduzione di un'imposta progressiva sul reddito, Giolitti dovette temporaneamente ritirarsi dalla vita politica. Cioè, una cosa che per oggi ci sembra giusta, la divisione in classe del reddito, ai tempi fu vista come qualcosa di terribile. Giolitti venne chiamato più volte al governo, evidentemente aveva grosse abilità, si viene chiamato sempre. Era come De Pretis, uno che sapeva tenere le mani in pasta con il potere, e sapeva soprattutto tenere lontani gli estremi, in particolare c'era il pericolo della sinistra, c'era il pericolo dell'estrema sinistra più che della destra, in realtà. Anche se qui non è ancora un periodo di estremismi, siamo ancora a fine 800. Vediamo con Giolitti che se ne va, comunque rimane la sinistra storica al potere con Francesco Crispi. Crispi l'abbiamo visto la volta scorsa, buon politico, figura di spicco del Risorgimento siciliano, ed è fatto due governi. Vediamo il Crispi 3, cioè i due governi dico adesso: 15 dicembre 93 fino a 14 giugno 94, 14 giugno 94 fino al 10 marzo 96. Insomma, quindi 3 annetti se li è fatti, 3 annetti se li è fatti. Infatti, se non fosse stato un incapace, non l'avrebbero chiamato. Il problema, Cla, è che lì è una questione di che quasi si autochiamavano, nel senso, fate fare a me. Mi ricordo che, ad esempio, ogni volta che cadeva nei governi De Pretis, era sempre chiamato De Pretis, cioè aveva fallito e chiamava se stesso, praticamente diceva, ah, ma allora nomino me stesso perché ha un nuovo gabinetto. Dice, ah, oggi non si riuscirebbe più a far così perché è un disastro se ci provi. Allora, il governo Crispi 3, abbiamo detto 181 giorni, 5 mesi e 30 giorni, non è proprio il massimo. Composizione del governo sinistra storica. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante. Ah, Crispi era anche ministro dell'interno, avevamo già visto che faceva un po' tutto lui. No, non ci sono dati al momento, vediamo magari dopo troviamo qualcosa in più. Vediamo l'ultimo governo di Crispi, quello di 635 giorni, un anno, 8 mesi e 25 giorni. Il governo si dimise dopo la battaglia di Adua. Battaglia di Adua. Sempre, come dicevo, sempre sinistra storica, vediamo. Ecco, vediamo il tenente colonnello Giuseppe Galliano, Adua, 1 marzo 96. Signori, si dispongano con la loro gente e vediamo di finire bene. Parte della guerra in Abissinia. E ovviamente come è finita? Malissimo, ha vinto l'Etiopia. Siamo stati menati, che sono quelle guerre d'espansione. Andiamo là a invadere territori e poi ne pigliamo di santa ragione. Non è proprio il massimo, eh. E quindi, insomma, Crispi ci ha rimesso, Crispi ci ha rimesso. Voglio ancora vedere una cosa su questo personaggio illustre della sinistra, questo baffuto con baffi spessissimi, sicuramente baffi per cui si contraddistingue. Ecco qua, un attimino. Allora, diciamo che appunto Crispi appunto aveva buoni rapporti con la Germania, abbiamo visto poi appunto questa espansione territoriale, ai tempi quando la sinistra diceva dobbiamo invadere gli altri territori e conquistarli. Sì, sì. Ecco qua, terzo governo Crispi. Ecco qua, appunto, la crisi finanziaria, abbiamo visto. Qui ci sono addirittura una parodia di Crispi come un globo politico aerostatico a prova di bombe e pistola. Era considerato veramente una figura iconica. Ci fu anche un attentato nel 1894 che non riuscì, e poi alla fine, gira e rigira, Crispi con la guerra d'Abissina non è andata proprio tanto bene per lui, la disfatta di Adua. Hanno deciso, ecco qua, vediamo una vignetta francese, sempre i francesi, fanno vedere questo un nemico che colpisce Crispi con una baguette, E quindi, insomma, farà vedere che i francesi appoggiavano i nemici dell'Italia ai tempi. E boh, e Crispi ormai non è più tornato al potere dopo questa. E allora c'era bisogno di un cambiamento epocale. E allora vediamo il nuovo boom della destra storica. Di nuovo col marchese Antonio Starabba di Rudinì. Qui farà quattro governi di fila, che sono il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, 10 marzo 96 fino in totale al 29 giugno 1898. Andiamo a vedere appunto questa persona, abbiamo visto illustre. Il primo governo era composto da destra storica, sinistra storica e indipendenti ed è durato per 127 giorni, cioè pochissimo. Il governo cadde in seguito a divergenze su tagli ad alcuni ministeri e le dimissioni dei rispettivi ministri. Quindi quello che poi chiamano rimpastone, sì, infatti sono ministri diversi da quelli che c'erano con la sinistra in precedenza, però non ha retto bene questo governo. Andiamo avanti, si va al secondo di Rudinì, dal 15 luglio 96 al 14 dicembre 97, per un totale di 521 giorni, un anno, 5 mesi e 3 giorni. In seguito al respingimento di una norma sull'esercito, le dimissioni del ministro Pellot, che era ministro della guerra, il governo cadde, composizione sempre la stessa, e insomma, piccole crisi, ma comunque rimaneva sempre lui al potere. Ripeto, questo, dopo il disastro che c'è stato con Crispi, non magari non tanto per colpa sua, ma per le prestazioni dell'Italia in Etiopia, insomma, si è andati avanti con Rudinì per un po' di anni, ed ecco qua, vediamo il terzo governo, scusate, che poi sarebbe il suo quarto, il terzo di fila, dal 14 dicembre 97 al 1 giugno 98, 169 giorni, e qui non sappiamo per quale ragione è caduto e quale è caduto questo governo, però vediamo appunto l'ultimo governo soltanto 28 giorni. Il governo ebbe vita brevissima e si dimise ancora prima delle votazioni fiducia iniziale, appena constatò la completa opposizione dell'arco parlamentare verso un programma che conteneva decreti fortemente repressivi sulle manifestazioni. Ah, beh, giustamente, da buon aristocratico ha detto, ah, sta gente che manifesta, sta gente che manifesta. Ecco qua, Clark scrive intanto, la Francia non è mai stata nostra alleata, anzi, sì, ironicamente il più grande appoggio che abbiamo avuto dalla Francia è quando Napoleone voleva conquistare l'Italia. Diventare re, perciò veramente, ironicamente, non è proprio il massimo. Poi vabbè, storicamente Italia e Francia vengono definiti alleati storici, ma sappiamo tutti che sono soltanto parole. Cioè, c'è comunque questa crisi, sono cugini praticamente di Stato. Comunque vediamo un po' se si scopre qualcosa in più su questo secondo mandato di Antonio Starabba, marchese di Rudini. E sì, c'erano problemi, moti insurrezionali in Lunigiana e Sicilia, duramente repressi dal conterraneo Crispi, e avviò trattative per porre termine, aveva dato lui un'amnistia, e porre termine alla campagna d'Africa orientale. Beh, sentite, sta andando proprio male, lasciamo perdere questa espansione, tanto l'ha voluta la sinistra, non serve nulla. Nel luglio varò un nuovo esecutivo con Luigi Pellò, ministro della guerra, ottima scelta sicuramente perché era un ministro rispettabile. E restò in carica fino al dicembre 97, beh, è poco, soltanto un annetto, poco più. Concluse la pace con l'Abissinia col trattato di Addis Abeba, firmato il 26 ottobre 96 da Menelik II dell'Etiopia e da Cesare Nerazzini per l'Italia. Prevedeva l'abolizione del precedente trattato di Uccelli e la fissazione della linea confine tra Etiopia ed Eritrea. Però mise in pericolo le relazioni con il Regno Unito a causa della pubblicazione non autorizzata di corrispondenza confidenziale diplomatica in un libro verde sulla questione abissina. Aia, aia, gli inglesi se la prendono sempre quando gli italiani dicono però. Quindi, insomma, poi per poi soddisfare il partito anticoloniale, nel dicembre del 97 cedette Cassara ai britannici, provocando molta indignazione in Italia. Perché devi cedere a Città del Sudan? Ok, Città del Sudan. La politica interna fu marcata dal contenimento di pressioni radicali e di Crispi. Beh, Crispi voleva tornare uno dei più influenti, poi non ce l'ha fatta perché è morto nel 1901, mi pare. E niente, alla fine altre crisi, scontri, moti di Milano del maggio 1898, rivolta contro il governo, repressione con spargimento notevole di sangue e lo stato di assedio a Napoli, Milano, Firenze e Livorno. Livorno già si faceva riconoscere per la popolazione intensa. Durante il suo secondo mandato modificò il gabinetto ancora più volte senza rafforzare la sua posizione politica, l'ultimo dopo le manifestazioni popolari. Gli inglesi e altri buoni, mi dice Cla. Lo so, una cosa incredibile. E chi è andato al potere dopo Rudini? Sorpresa delle sorprese, Luigi Pellò. Allora, militare. Luigi Pellò l'abbiamo visto come ministro della guerra. È un personaggio illustre e secondo me un militare, infatti un generale e politico italiano, nato a La Roche-sur-Foron il 1 marzo 39 e morto a Bordighera il 26 ottobre 24. Bordighera è una bellissima zona, una bellissima città. Ecco qua. Infatti suo padre era figlio di Savoia praticamente, quindi lo vediamo comunque ministro dell'interno dal 98 al 900. Ministro della guerra del 91-93, 96-97, dal 900 al 900, senatore del Regno d'Italia in seguito. Vabbè, quindi, insomma, militare, ha un sacco di onorificenze, figura storica, appunto, Pellò, figura storica. Ha preso il potere in un momento di crisi, il 29 giugno 1898, e il primo governo dura fino al 14 maggio 1899, per un totale di 319 giorni, 10 mesi e 15 giorni totali. Destra storica, sinistra storica, militari e dipendenti, tutti insieme appassionatamente in questa incredibile congrega di personaggi. Vediamo, il 4 febbraio nel 99 la Camera approva un disegno di legge presentato dal governo che di fatti concede all'esecutivo uno strumento legale per attuare una politica reazionaria, urca, votano a favore conservatori la sinistra liberale di Zanardelli e Giolitti, si oppone l'estrema sinistra. Politica reazionaria, il 3 maggio del 99, l'ostilità dimostrata dal governo inglese e dalla stessa Camera riguardo alla velleità imperialistica in Cina, affare di Sun Moon, paventate dal ministro degli esteri Cannevaro, spingono Pellò a presentare le dimissioni. Quindi vedete che l'Italia, quando dicono che siamo un paese libero, siamo liberi finché non ci vengono a rompere le scatole gli inglesi o chi è arrivato dopo. Secondo governo Pellò, dal 14 maggio 99 al 24 giugno 900, finalmente nuovo secolo, entriamo nel XX secolo, per un totale di 407 giorni, ovvero un anno, un mese e 10 giorni. Dopo le elezioni del marzo 1900, la maggioranza non garantiva più l'appoggio al generale Pellò, che di conseguenza si dimise. E qui è una situazione un po' complicata, perché appunto, vediamo ad esempio il ministro Antonio Salandra dell'Agricoltura, Industria e Commercio, personaggio illustre della storia italiana. Vediamo appunto che non è andata troppo bene, perché appunto ci sono state queste elezioni. Ricordiamo sempre che il re era Umberto I, lo vedremo fino al 1900, quindi in pratica ancora per un po' ci sarà come re Umberto I, e invece dopo col prossimo governo inizierà già, cioè viene eletto ancora con Umberto I come re, come monarca italiano, viene eletto Giuseppe Saracco, sinistra storica. Sinistra storica che si fa riconoscere perché appunto è riuscita a tornare al potere dopo queste crisi. Giuseppe Saracco, nato a Bistagno, provincia di Alessandria, vedete un sacco di piemontesi, 9 ottobre del 1821, morto di nuovo a Bistagno, il 19 gennaio 1907, avvocato e politico italiano. Fu presidente del Consiglio dei Ministri italiano dal 24 giugno 1900 al 15 febbraio 1901. Insomma, importantissimo, anche lui, forse uno dei più dimenticati, eppure non era... Era comunque una persona con un sacco di ruoli, era già deputato del Regno di Sardegna, deputato del Regno d'Italia, senatore del Regno d'Italia, presidente del Consiglio dei Ministri e anche presidente del Senato del Regno. Insomma, quindi, insomma, carriera politica incredibile, incredibile per lui. Ed è andato poi a vita privata, ha terminato comunque a vita privata. Vediamo un attimino le vicende di Saracco, che appunto governo di 235 giorni, 7 mesi e 21 giorni, sinistra storica, destra storica, e vediamo il 1 luglio del 900, la proposta del governo di modificare il regolamento della Camera viene approvata a larga maggioranza, si astengono i sonniniani, quelli chiaramente di Sidney Sonnino, ne parleremo fra un po'. Da ora in poi la tattica dell'ostruzionismo parlamentare, seppur dichiarata regolare e possibile, diviene più difficile da effettuare. 29 luglio, Umberto I viene ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci, tragica fine del nostro re. Il governo condannò fortemente il gesto, vorrei vedere, ed ebbe l'appoggio di tutte le forze politiche, compresi i socialisti. 18 dicembre, il governo approva il decreto del prefetto di Genova Garroni, il quale decide lo scioglimento della Camera del Lavoro del capoluogo Ligure, in quanto essa era fondata senza autorizzazione. Oh, ok, non potevano... Vabbè. Far camera. Seguiranno agitazioni anche uno sciopero generale, insomma la Liguria un po' in crisi. Di fronte a questi episodi il governo si dimostra incerto e incapace di prendere alcuna decisione. 4 febbraio 1901 Giovanni Giolitti, in un discorso alla Camera, si smarca ufficialmente dal governo Saracco, gravissimo perché non aveva più l'appoggio della sinistra. Saracco, il 7 febbraio, emendamento presentato dal deputato sonniniano Edoardo Daneo, conteneva un'esplicita mozione di sfiducia al governo, ottiene l'approvazione della Camera. Di conseguenza il Presidente del Consiglio si dimette. E chi va al potere? Giolitti? No, chi va? Giuseppe Zanardelli. Direte, ma chi è Giuseppe Zanardelli? Vediamo. Nato a Brescia il 26 ottobre del 26, morto a Toscolano Maderno, provincia di Brescia sempre, 26 dicembre del 903, è stato un patriota e politico italiano, ha partecipato ai moti del 48 in Lombardia, fu esule in Toscana e in Svizzera, per poi tornare a Brescia in occasione della seconda guerra d'indipendenza italiana. Ostile al trasformismo di Agostino De Pretis, interessante sta cosa. Poi vediamo un attimo, ha avuto un sacco di ruoli anche lui, ministro di Grazia e di Giustizia, un sacco di volte, ministro dei lavori pubblici, deputato del Regno di Sardegna, deputato del Regno d'Italia, e ovviamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Camera dei Deputati durante la sua carriera politica. È riuscito ad arrivare sempre più su, finché non è diventato Presidente del Consiglio dei Ministri. e si occupa appunto di situazioni un po' di crisi col mezzogiorno, questione del mezzogiorno, quindi del sud, e comunque si congedò definitivamente dalla scena politica a causa di una malattia terminale. Morì poco dopo, più di un mese, 26 dicembre 1903, Ascolano Maderno, 77 anni. Quindi comunque, cioè, non è che è andato in crisi perché aveva dei problemi, cioè, come statista, ma proprio per altre ragioni di salute. Infatti è morto poco dopo. 991 giorni al potere, 2 anni, 8 mesi, 19 giorni. Ci siamo. Sinistra storica, partito liberale costituzionale. Attenzione, ne parleremo fra poco, perché qui spunta un nuovo partito, un nuovo giocatore in questo gioco del potere. Cronologia, 7 febbraio, 14 febbraio 1901. Inizia la consultazione del Quirinale per decidere il successore del vecchio statista Sabaudo. Il capo della maggioranza era Sidney Sollino, ma il nuovo re Vittorio Emanuele III preferisce affidare l'incarico a Giuseppe Zanardelli, che pure si trova in minoranza nel Parlamento. Insomma, infatti dicono che non è sovversivo, quindi che però conta sull'appoggio dei socialisti, e ha l'esplicito appoggio di Giovanni Giolitti, mica male. Il governo Zanardelli ottiene la fiducia alla Camera. I socialisti, su proposta di Enrico Ferri, votano a favore, ma valuteranno l'esecutivo caso per caso. E iniziate a capire che comunque i socialisti iniziavano già ad avere un ruolo, già in quell'epoca lì, avevano già un ruolo, potevano essere scomodi e decidere le carte come opposizione. 20 marzo, progetto di riforma tributaria presentato dal ministro Leone Wallenberg venne respinto dalla commissione incaricata di esaminarlo. 22 giugno, il bilancio presentato dal ministro dell'Interno Giolitti viene approvato dalla Camera. Anche i socialisti votano a favore. Vedete, era un appoggio importante. Poi andiamo avanti. Vediamo che appunto Enrico Ferri, che finora aveva votato a favore, viene censurato dalla Camera per alcune dichiarazioni antimeridionali. Non è una bella cosa, non è una bella cosa, non è una bella cosa questa. 18 febbraio 1902 si dimette il ministro dei Lavori Pubblici Girolamo Giusso. Uomo politico, in quanto cattolico, non ritiene di poter far parte di un governo che ha considerato la possibilità di legalizzare il divorzio. Si è offeso, indignato. Progetto che poi non andrà in porto, comunque poi il divorzio non l'hanno fatto, alla fine. Comunque, c'è un rischio che si dimetta Zanardelli già a febbraio, poi invece si va avanti, e comunque i socialisti ormai iniziano ad entrare più in opposizione perché ci sono problemi. Approvati particolari provvedimenti per la città di Napoli, il risanamento del bilancio comunale e l'avviamento di un programma di industrializzazione. Zanardelli compie un viaggio in Sud Italia e tiene un discorso a Potenza. È il primo capo del governo dell'Italia indipendente che si reca nel Meridione. Questo è il 29 settembre 1902. 24 marzo, il gruppo socialista passa definitivamente all'opposizione. Ovvio. Poi, 10 giugno, una proposta dell'estrema sinistra mira a ottenere una commissione d'inchiesta nei confronti del ministro della Marina Giovanni Bettolo, accusato di essere illegalmente colluso con la società Terni. Viene respinta questa proposta. E allora, alla fine, a ottobre, Zanardelli era sulle dimissioni, ma soprattutto per questioni di salute, ma anche perché c'era una protesta antigovernativa lanciata dai sonniniani di destra. Con il governo considerato troppo blando, agitatore impedì una visita dello zar Nicola II in Italia. Il motivo principale furono le gravi condizioni di salute, ovviamente, infatti poi è morto poco dopo, pochi mesi dopo. E va di nuovo al potere Giovanni Giolitti. Siamo sempre come sinistra storica e vediamo che ha l'appoggio esterno del Partito Socialista Italiano, che continuavano a credere nella possibilità di andare tutti d'accordo. Ci hanno creduto per un po' di tempo, ci hanno creduto. E vediamo Giolitti, secondo governo, dal 3 novembre 1903 al 16 marzo 1905. Il Giolitti 2. Giolitti 2 è durato 499 giorni ed è crollato in seguito alla difficoltà del governo nel superare un voto su questioni ferroviarie, colpito anche da malattia. Giolitti decise di dimettersi. Ecco, vediamo questo partito liberale costituzionale. Vediamo a vedere chi è. È una destra, che non era più, era sempre destra storica, ma cambiava nome, quindi vedrete che comunque gradualmente la destra storica si evolverà in questo partito liberale. E anche la sinistra storica si evolverà nel Partito Liberale, tutte e due si evolveranno in quello. E vediamo appunto se ci sono notizie. No, nulla di particolare su questo governo Giolitti. Comunque sia, è durato poco, e la destra storica riprende potere per pochissimo tempo. C'è Tommaso Tittoni, personaggio estremamente dimenticato perché è stato del potere solo dal 16 marzo al 28 marzo. veramente, veramente triste questa cosa, perché lui è un romano, romano, nato il 16 novembre del 55, morto a Roma, sempre, il 7 febbraio del 31, diplomatico e politico italiano, presidente del Senato del Regno dal 19 al 29, però del Senato, comunque lui ministro del Consiglio dei Ministri, è stato pochissimo tempo, è deputato del Regno d'Italia e senatore, crisi bosniaca, ma questo è dopo, quindi non ci riguarda al momento. E niente, cosa è successo con Tittoni? Ebbe gli stessi ministri del governo precedente, il governo più breve della storia del Regno d'Italia e della storia d'Italia. Non gli venne accordata la fiducia alla Camera. Ahia, proprio terribile sta cosa, terribile, veramente, estremamente breve, davvero una settimana. Vediamo appunto, Giolitti si dimette per motivi di salute, ma sembra favorire la nazionalizzazione delle ferrovie e la nascita delle ferrovie dello Stato. Il re affida tramite il decreto il governo a Tommaso Tittoni, il partito liberale costituzionale o anche destra storica, se volete chiamarla così. Tittoni si reca alla Camera e ha dei colloqui, poi vediamo il 23 marzo c'è una commemorazione dell'onorevole Lodovico Ceriana Maineri, comparso qualche giorno prima, comunica crisi ministeriale, ahia, 25 marzo. Presidente si dimette dalle dimissioni e 28 marzo Alessandro Fortis termina ufficialmente il governo Tittoni. Alessandro Fortis, sinistra storica, e vediamo appunto che, come vedete, Giolitti non era ancora proprio quell'uomo di successo che poi ha avuto in seguito, che poi vedremo appunto col trasformismo come la sinistra diventerà destra con lui. Però vediamo nel frattempo Alessandro Fortis, personaggio al potere dal 28 marzo 1905 all'8 febbraio 1906. Chi era Alessandro Fortis? Nato Forlì, morto nel, scusatemi, nel 41 e morto a Roma nel 1909, politico militare italiano, presidente del Consiglio appunto del periodo che abbiamo detto, ministro degli affari esteri, ministro dell'interno, quindi comunque aveva un po' di ruoli, garibaldino repubblicano, presidente del Consiglio. E vediamo appunto legato alla nazionalizzazione delle ferrovie. Era un problema che dovevano portare avanti. E infatti bisognava rendere le ferrovie di Stato. I tempi in cui ancora era importante dare spazio allo Stato di queste, di comandare, e non private, ovviamente, quei tempi lì. Cioè, è il contrario di quello che fanno oggi. E comunque c'è stata un po' di crisi con questa questione delle ferrovie. Il suo governo viene battuto alla Camera dopo aver respinto un trattato commerciale con la Spagna, il quale riduceva i dazi sull'importazione dei vini spagnoli, cosa che avrebbe danneggiato i viticoltori piemontesi e pugliesi. Fortis si dimise il 24 dicembre, ma ricevette il reincarico dal re Vittorio Emanuele e formò un nuovo governo, ovvero il Fortis II, dove tenne il dicastero dell'interno, che però non ottenne la fiducia della Camera. L'8 febbraio 1906 il primo ministro presentò definitivamente le dimissioni. Che fine ha fatto Fortis? Ha sempre appoggiato la politica giolittiana, ironico perché sapete che Giolitti era considerato di sinistra, almeno quell'epoca lì ancora. E poi è morto per setticemia, cioè lenta agonia, è morto a 68 anni. Ma che brutta fine che ha fatto. Comunque sia, dopo Fortis, cioè, vediamo finalmente Sonnino che non riusciva a prendere il potere, ci ha provato tante volte. No, scusatemi, forte sinistra storica, ho detto un errore io prima, sinistra storica, essendo giolittiano, mi sembrava strano che la destra appoggiasse Sonnino in quella maniera, cioè Giolitti, scusate, Sidney Sollino va al potere, ecco, vediamo appunto, nato a Pisa l'11 marzo 47, morto a Roma il 23 novembre del 22, politico italiano, nato in una famiglia di origine ebraica, da madre britannica, si sente dal nome, era anglicano, interessante, interessante. Fu liberale, conservatore ed esponente della destra storica. Fu inoltre meridionalista e si occupò delle problematiche della classe contadina. Ecco, vide nel clericalismo cattolico e nel socialismo minacce per il paese. Sostenne la necessità di un maggior rispetto dello statuto albertino, con una piena restaurazione del potere esecutivo da parte del re. Il re sicuramente non gli dispiace questa cosa. Fu presidente del Consiglio il 29 maggio 1906 all'11 dicembre del 909 fino al 31 marzo del 1910, insomma un po' di roba. Abbiamo prima stato ministro delle finanze, ministro del tesoro, ministro degli esteri, questo però dopo, e vediamo comunque il governo di Sonnino è durato poco, poco, però almeno ha avuto la sua soddisfazione di essere al potere dopo tanta fatica per ottenerla, 111 giorni, quindi 3 mesi e 22 giorni. vediamo appunto destra storica, sinistra storica, partito radicale, il famoso partito radicale, non è quello che c'è oggi, non è quello recente, infatti. Allora, vediamo Sidney Sonnino, e niente, abbiamo appunto lui che fa anche il ministro dell'interno, tanto che c'è, appoggio esterno del Partito Socialista Italiano. Fa ridere, destra storica appoggiata dal Partito Socialista Italiano, ma non so se è un errore o cosa, perché in realtà era appoggiato dal Partito Radicale, almeno dall'interno. E vediamo che torna al potere di nuovo Giovanni Giolitti, terzo governo, appunto con dal 29 maggio 1906 all'11 dicembre 1909, e sinistra storica e destra storica sembrano tutti abbastanza alleati in quel periodo, ed è stato abbastanza famoso perché è stato 1291 giorni, ovvero 3 anni, 6 mesi, 11 giorni, e non è neanche l'ultimo, ne vedremo ancora molto di più. Quindi ci sono stati molti eventi in questo governo. Oggi voglio trattare ancora questo prima di chiudere, e poi vediamo di concludere quella di oggi e andremo poi avanti, di nuovo con Sonnino la prossima volta. Allora, importanti provvedimenti, le leggi a favore del mezzogiorno, quelle per la nazionalizzazione delle ferrovie meridionali e quelle sulla conversione della rendita. Successivamente, nel maggio 1907, il governo fece votare al Parlamento l'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'organizzazione e amministrazione dei servizi dipendenti dal Ministero della Guerra, sulla scia di quella istituita nel 1904 per la Marina Militare. Altro evento importante del terzo governo Giolitti fu il terremoto che sconvolse Messina e Reggio Calabria il 28 dicembre 1908, causando 150.000 morti. Eventi catastrofici. Di conseguenza, l'8 gennaio del 1909, la Camera approvò il disegno di legge presentato dal governo che stanziava 30 milioni per la ricostruzione, finanziando l'operazione con il raddoppio della tassa di bollo sui biglietti ferroviari di navigazione e l'aumento di un ventesimo delle tasse sugli affari e delle imposte sui terreni. Ok, tassiamo. Poi vediamo un po'. Progetto legislativo sulle convenzioni marittime non venne approvato, Giovanni Giolitti decise di dimettersi, anche perché non si trovava in un buon periodo di salute. Di nuovo aveva problemi, già è tornato di nuovo problemi di salute. Dicembre del 1909 annunciò decreti giudicati troppo vicini all'estrema sinistra, incredibile, un'imposta progressiva globale sui redditi, ma che roba grave, oggi è normale, ma e la diminuzione dell'imposta sullo zucchero, che come aveva calcolato non furono accettati dalla maggioranza, tale rifiuto gli diede il pretesto per gettare la spugna. E vediamo appunto composizione sinistra storica, destra storica e partito radicale. Ecco qua, abbiamo Tommaso Tittoni, ministro degli esteri, quindi vedete comunque Tittoni è rimasto in politica, e quindi una leggera crisi prima del ritorno della destra storica con Sidney Sonnino, che ancora farà pochi mesi, infatti concludiamo ancora con lui che abbiamo ancora un attimo di tempo. Sonnino dall'11 dicembre 1909 al 31 marzo 1910, vediamo il Sonnino 2, l'ultimo grande ruggito di Sonnino, è durato 110 giorni, sempre poco. In seguito all'opposizione su un decreto delle convenzioni marittime, a cui si oppose anche Giolitti, il governo si dimise. Insomma, sono crisi che oggi ci sembrano assurde, ma ai tempi erano normali. Vediamo infatti numerose riforme, vuole fare sovvenzioni marittime, istituzione di un ministero delle ferrovie, riordino della legislatura doganale, riforma del sistema tributario, revisione dell'assistenza ospedaliera e statalizzazione dell'istruzione elementare. I deputati gli concedono la fiducia all'inizio, a febbraio, e viene approvato addirittura dal Senato il disegno di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio e Arti del Regno. 20 marzo viene approvata la legge che dichiara monumento nazionale la casa in cui morì Mazzini. Mazzini, grande patriota, assolutamente. 21 marzo, invece, ci sono cambiamenti, la Camera non è più d'accordo sulle convenzioni marittime, e quindi in pratica Sonnini annuncia la dimissione del governo. La prossima volta, prima di tornare al Giolitti, il boom di Giolitti, pieno potere, Giolitti che non molla più, vedremo comunque prima il governo di Luigi Luzzatti, e lo conosceremo la prossima volta, quindi per oggi direi che è tutto. È stata una live ovviamente istruttiva, ricca di conoscenza di questi ministri, questi ovviamente il Consiglio dei Ministri, e torneremo appunto in un periodo di grandi cambiamenti, dove ciò che si chiamava sinistra storica diventerà l'Unione Liberale, e sarà Giolitti a fare questo grande ed epocale cambiamento. Perciò Io vi ringrazio, grazie che è passato, grazie che ci ascolta anche in differita. Per oggi è tutto e vi auguro buon proseguimento di giornata dai Desir Podcast.